Siamo arrivati al momento del dibattito. Cristina Artoni, buongiorno.
Buongiorno Francesca, un saluto a chi ci ascolta.
Un'onda anomala sta forse per investire il governo spagnolo di Pedro Sánchez. Il primo ministro spagnolo, l'unico premier europeo ad opporsi ai diktat di Donald Trump, si ritrova all'improvviso in brutte acque. Lo ricorderete, solo due mesi fa Sánchez aveva preso la parola per affermare un quadruplo no. No alla guerra, no alle violazioni del diritto internazionale, no all'idea che il mondo possa risolvere i problemi a colpi di bombe e no alla ripetizione degli orrori del passato, una chiara allusione alla guerra in Iraq del 2003. Ora però il quadro è improvvisamente cambiato perché Zapatero, ex primo ministro e attuale alto rappresentante del Partito Socialista Spagnolo, è indagato per presunti finanziamenti illeciti, per traffico di influenze e falsificazione di documenti.
In questi giorni il premier in carica, Pedro Sánchez, ha più volte ribadito la sua piena collaborazione con la magistratura, però anche il pieno rispetto per la presunzione di innocenza di Zapatero. Ma l'opposizione, soprattutto il Partito Popolare e l'ultradestra di Vox, sono di fatto davvero scatenata e chiede elezioni anticipate. Sul fronte progressista, per lo scandalo si ipotizza invece la mano degli Stati Uniti. Il presidente Trump aveva giurato apertamente vendetta, ve lo ricorderete, nei confronti del disobbediente Sánchez. E la vendetta, forse, ci chiediamo, è arrivata? Il dibattito in Spagna è acceso anche sui media. Ad esempio Eric Juliana, vice direttore del quotidiano catalano La Vanguardia, ha messo in fila diversi punti legati all'assalto giudiziario al Partito Socialista, analizzando il ruolo statunitense nell'avvio dell'indagine, analizzando anche come stiano andando di pari passo con un'offensiva comunicativa di matrice americana sulle posizioni politiche del governo Sánchez.
In questa mezz'ora di approfondimento di Alphaville su queste posizioni e temi noi ci confrontiamo con due ospiti. Partiamo dal caso spagnolo per poi affrontare le ingerenze statunitensi di ieri e di oggi, quindi benvenuto ad Alphaville Giulio Piantadosi.
Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei, giornalista, da 20 anni lavora in Spagna, a Madrid, ha collaborato con diverse testate, tra cui El Mundo e La Razón. E ben ritrovato Roberto Festa, benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Scrittore e giornalista, Roberto Festa conduce la trasmissione di libri Radio Popolare, scrive di Stati Uniti per il Fatto Quotidiano, collabora con noi, con la RSI, vive tra Milano e New York e conosce a fondo la cultura e la politica americana. Giulio Piantadosi, partiamo prima di tutto da questo scandalo che fa tremare l'attuale governo di Madrid. Di cosa è accusato l'ex premier Zapatero?
Sì, Zapatero sostanzialmente è coinvolto nel cosiddetto caso Plus Ultra, un caso che è nato intorno al salvataggio pubblico di 53 milioni di euro di una compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia, una compagnia aerea che era legata al Venezuela e secondo l'accusa l'ex premier socialista sarebbe stato il capo nell'ombra di una rete di influenze e di intermediazione legata proprio a imprenditori venezuelani e con il sospetto che dietro questo salvataggio della compagnia aerea invece ci sia un traffico di influenze, falsi in bilancio e anche il possibile riciclaggio di denaro, che è forse l'accusa più grave rivolta verso Zapatero. Si tratta di un'inchiesta lunghissima, più di 40.000 pagine, 8 tomi. Leggendoli viene fuori che effettivamente esiste un'accusa fondata di riciclaggio e appropriazione indebita nel salvataggio di questa aerolinea, e cioè che realmente i soldi andavano da un'altra parte invece che nelle casse della compagnia aerea. Ora però, se da questa parte, da questo punto di vista l'inchiesta è solida, il salto a Zapatero, cioè la vincolazione dell'ex leader socialista con questo presunto traffico di influenze, questo riciclaggio di denaro, non è altrettanto solida, almeno secondo i difensori di Zapatero. Ricordiamolo, siamo ancora nelle fasi iniziali del caso e forse ci sono delle prove che devono ancora uscire, però come tu dicevi, la Spagna è divisa, la Spagna è polarizzata tra chi condanna subito e senza appello Zapatero e chi invece cerca appunto di capire, no, come si è arrivati a questo presidente che non ha avuto uno scandalo di corruzione nel suo governo e che invece adesso viene etichettato in una tangentopoli di proporzioni globali come capo di una rete di riciclaggio di denaro sporco insieme alle sue due figlie. Ci sono delle cose però che per esempio hanno fatto molto scandalo nella Spagna e che hanno fatto il giro del mondo, i famosi gioielli che sono stati trovati nella cassaforte di Zapatero, che, le cui foto sono state appunto pubblicate su tutti i principali quotidiani mondiali. Poi si è scoperto che realmente si trattava dei gioielli della moglie, perché in casa non hanno una cassaforte, e vedendo le foto si è visto che alcuni erano indossati dalla moglie di Zapatero fin dal 2006. Questo però, lo ripeto, che non toglie che possano sorgere nuove prove nei confronti di Zapatero. Certo è che Zapatero è un simbolo del socialismo spagnolo, è il presidente del matrimonio omosessuale, della prima legge contro la violenza di genere, è il leader che ha guidato la rimontata di Sanchez alle ultime elezioni. Quindi colpire Zapatero significa colpire il grande padre nobile di Sanchez, e un danno per quanto riguarda, no, il Partito Socialista, che potrebbe durare anni, perché questo, se non viene prosciolto, sarà un processo che potrebbe durare 7-8 anni.
Sull'inchiesta poi ci ritorniamo. Roberto Festa, noi l'abbiamo ricordato solo brevemente, ma davvero Trump nei mesi scorsi aveva tuonato nei confronti di Pedro Sanchez. I no pronunciati dal premier spagnolo non sono stati solo una posizione, diciamo, di facciata, ma anche di sostanza. Ecco, quali no hanno davvero infastidito il presidente americano?
Ma allora, il fatto scatenante è stato il rifiuto da parte di Sanchez, del governo spagnolo, di concedere agli Stati Uniti due basi gestite congiuntamente nel sud della Spagna. È una decisione giustificata dal governo di Madrid proprio con l'opposizione all'offensiva, alla guerra americana in Iran. Mentre durante un incontro con il cancelliere tedesco Merz, Trump, appunto, come dicevi tu, furibondo, ha tuonato contro Sanchez, ha detto la Spagna si è comportata malissimo. Tra l'altro, lui aveva aggiunto anche di aver ordinato al segretario del Tesoro Scott Bessel di interrompere ogni rapporto, cioè ogni scambio commerciale con la Spagna. La cosa non ha senso, perché i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Spagna sono regolati attraverso un trattato che Washington non firma con la Spagna, ma con l'Unione Europea. E poi ovviamente Washington, diciamo, non sono piaciute altre cose che Sanchez ha fatto o ha detto. Sanchez è stato l'unico leader della NATO a opporsi apertamente alla richiesta di Trump di un forte aumento della spesa militare. Sanchez ha assunto una posizione molto critica nei confronti della guerra a Gaza, l'ha definita un genocidio, insomma tutte cose che hanno infastidito Trump. C'è, per finire, un altro episodio che non è piaciuto all'amministrazione, cioè ad aprile diversi politici progressisti, il presidente brasiliano Lula, la presidente messicana Claudia Sheinbaum, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, sono andati a Barcellona ad un evento a sostegno di democrazia e multilateralismo contro la minaccia dell'estrema destra. Ecco, non è esattamente una politica, diciamo, che suscita grande simpatia a Washington in questo periodo.
Giulio Piantadosi, torniamo all'inchiesta. Questi documenti di cui abbiamo parlato, che sono al centro dello scandalo che lambisce Zapatero, erano già emersi in passato?
Allora, questa causa sui presunti finanziamenti illeciti a Plus Ultra è una causa vecchia, inizia già nel 2001, poi era stata archiviata, si è riattivata attraverso la via internazionale, perché nel 2024 la Francia perquisisce lo studio di un avvocato legato alla compagnia aerea, e da lì emergono alcune chat che fanno partire delle richieste di rogatoria verso la Svizzera. A quel punto l'inchiesta ritorna in Spagna nel 2024. Il coinvolgimento di Zapatero, diciamo che però inizia nel 2026, a febbraio, quindi, se dobbiamo essere rigorosi, prima di che Pedro Sanchez abbia negato l'uso delle basi agli Stati Uniti. Però inizia subito dopo l'operazione contro Maduro in Venezuela. Zapatero è stato chiave nel dialogo in tutti questi anni con il regime di Nicolás Maduro, e quindi era, diciamo, anche molto esposto, perché aveva avuto molti contatti. Nel febbraio 2026 il Dipartimento della Sicurezza Nazionale statunitense trasmette alla Spagna le informazioni di un azionista storico di questa compagnia aerea, che viene intercettato nel 2001. Quindi queste intercettazioni sono del 2001, ma improvvisamente si riattivano in forma totalmente indipendente alle cause che erano arrivate da Francia e Svizzera nel 2026. Sono chat in cui per la prima volta viene chiamato in causa direttamente Zapatero, ma non sono chat con Zapatero, cioè si tratta di una persona che dice dietro a questo caso c'è Zapatero. Però per ora, almeno da quanto si è venuto a sapere, ripeto, fino ad ora dagli atti dell'inchiesta, non c'è nessun coinvolgimento diretto, cioè nessuno dei personaggi inquisiti scrive o parla direttamente con Zapatero. Quindi stiamo parlando di intercettazioni che rimangono dormienti dal 2021 e che si risvegliano nel 2026, e questo sì, ha ragione Roberto Festa, dopo che gli scontri tra Pedro Sanchez e Donald Trump sono stati molti durante questo primo anno di mandato del presidente statunitense.
Ecco, questi fatti, io però avrei una domanda provocatoria per entrambi, ma non è che c'è sempre bisogno di mettere di mezzo lo zio Sam quando ci sono scandali come nel caso della Spagna? Non è di fatto una scusa molto facile? Cosa ne pensate? Prima Roberto Festa.
Allora, sì, diciamo, la cosa più facile e anche quella in certo modo più naturale, no? Perché gli Stati Uniti nel corso del Novecento hanno una storia di ingerenze di ogni tipo, si va da interventi militari diretti, all'appoggio a colpi di Stato, rivolte, sostegno a partiti e movimenti amici degli Stati Uniti del mondo. Allora pensiamo a quanto è avvenuto in Europa, per esempio Europa occidentale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Detto questo, allora, se la domanda riguarda la Spagna, è un possibile, diciamo, intervento celato della Casa Bianca per far cadere Sanchez? Allora, direi che mi sembra un po' difficile. È vero, come avete detto, come ha detto Giulio, come avete detto voi da studio, che è stato un servizio di intelligence statunitense, cioè lo Homeland Security Investigations, a intercettare il telefono dell'imprenditore venezuelano sospetto. Questo punto però in qualche modo riguarda Zapatero, anche se tutto è appunto molto vago. Quindi, come dire, non penso che a Washington potessero pensare, immaginare, prevedere, controllare come si è sviluppato lo scandalo. E poi la Spagna, direi, è una democrazia matura, cioè non sono più gli anni della guerra fredda in cui tutta l'Europa occidentale era in qualche modo soggetta, no, al controllo americano. Sono cambiati gli equilibri mondiali, gli Stati Uniti guardano molto più all'Indo-Pacifico che all'Europa. Se l'amministrazione avesse voluto far fuori politicamente Sanchez, comunque gli sarebbe rimasto, diciamo, un parterre di leader europei non particolarmente simpatici con Trump, Starmer, Macron, Merz, eccetera. Quindi direi, ecco, io non credo ad un intervento diretto, pensato, progettato americano sullo scandalo spagnolo.
Giulio Piantadosi, cosa ne pensi?
Io condivido e aggiungo che qua in Spagna la lettura non è tanto che ci siano dietro gli Stati Uniti, quanto che gli Stati Uniti possano, diciamo, in qualche maniera aver aiutato, no, quello che già il governo di Pedro Sanchez definisce direttamente e apertamente di metodi non democratici per abbattere il governo. Cioè, questo stanno dicendo i ministri di Sanchez, sono accuse molto gravi che lo stesso premier per esempio ha ribadito ieri, ma appunto Sanchez e i suoi ministri non si riferiscono tanto agli Stati Uniti quanto al fatto che ci sono molte cause aperte contro Sanchez e la sua famiglia e sono cause, alcune sono cause fondamentate, come la causa contro l'ex ministro dei trasporti, che è un caso di chiara corruzione. Ce ne sono altre, quelle contro la moglie, quella contro il fratello, che sono, diciamo, che fanno dubitare, che si muovono in una zona grigia. Ma la lettura è che queste cause sono iniziate per denunce basate su ritagli di giornali da parte di associazioni di estrema destra. Non è tanto che in Spagna ci siano alcuni settori che stiano provando un golpe, ma sì, secondo i socialisti, secondo molti analisti politici, sì, quello che si sta vedendo è un allineamento di interessi di alcuni settori della magistratura, della politica e anche delle forze dell'ordine, secondo alcuni, per mettere fine al governo di Sanchez. Perché? Perché il Partito Popolare considerava vinte le elezioni del 2023, invece Pedro Sanchez ha potuto formare un governo e da allora c'è stata un'accelerazione che è continuata quando Pedro Sanchez ha concesso l'amnistia agli indipendentisti catalani, un'amnistia che è riuscita a pacificare la vita politica in Catalogna, ma che per la destra è stato un punto di non ritorno, ed è proprio 6 mesi dopo l'approvazione dell'amnistia che iniziano le cause contro la moglie, contro il fratello, contro altri esponenti del suo governo. E a molti fa specie che queste cause, appunto, come dicevo, alcune promosse da piccole associazioni di estrema destra, che però hanno improvvisamente incontrato un eco molto grande, proprio quando l'ex presidente Aznar fa un discorso motivazionale dicendo: chiunque può fare, faccia il possibile per far cadere il governo di Sanchez. Ecco, nella sinistra spagnola viene letto, no, un poco come lo squillo di tamburi per iniziare appunto un allineamento di interessi che possa portare, no, alla caduta del governo. In questo gli Stati Uniti, diciamo che se proprio volessimo fare un paragone, magari potrebbero star dando una spintarella, ma certo anche io non ci vedo una cospirazione statunitense dietro.
Ma Roberto, per allargare il quadro, l'amministrazione americana, quando esercita pressioni con governi considerati nemici, come si muove dal punto di vista diplomatico?
Allora, è molto difficile dirlo, ed è difficile dirlo perché se una cosa, diciamo, questi mesi hanno reso molto chiara è che la strategia internazionale di Donald Trump è spesso dettata dall'umore del momento. La dimostrazione più chiara è la guerra in Iran, no? Decine, centinaia di messaggi spesso discordanti da parte di Trump: la guerra è finita, la guerra è quasi finita, gli Stati Uniti hanno vinto, riporteremo Teheran all'età della pietra e così via. Sono state soltanto alcune delle cose che ha detto Trump appunto in questi mesi, e il conflitto è ancora in corso. Direi comunque una cosa: che nel mezzo di questa strategia apparentemente caotica c'è comunque un metodo. Il caso, secondo me, della Groenlandia è da questo punto di vista esemplare. Cioè, Trump di solito parte con una richiesta massimalistica, cioè nel caso della Groenlandia, che ricordo ha un'amministrazione semiautonoma sotto la corona danese, la richiesta di Trump era perentoria, cioè lui ha detto: non importa come, a quali costi, eccetera, la Groenlandia deve passare sotto il governo, sotto la sovranità americana. Allora, è una strategia questa che Trump ha utilizzato spesso nei suoi affari, nella sua vita di businessman, e che poi ha trasferito alla politica. Cioè, lui chiede il massimo, sorprende, diciamo, la controparte con richieste apparentemente assurde per ottenere comunque molto. Quindi lui dice: voglio la Groenlandia, minaccia tra l'altro anche di mandare le truppe, solleva caos, stupore e paura. A quel punto si comincia a trattare, che poi quello che si sta facendo, che sta facendo una delegazione americana in queste settimane a Nuuk, la capitale della Groenlandia, con pretese, richieste da parte degli americani anche molto forti, cioè di entrare nell'amministrazione diretta della Groenlandia. Queste richieste però erano appunto state preparate dalle richieste, insomma, da quello che, scioccante, che Trump aveva detto. Cioè, mai si era sentito un presidente americano minacciare un alleato, la Danimarca, la Groenlandia, di attacco militare. Ecco, questa, diciamo, è in qualche modo il metodo, la strategia, il sistema che potrebbe appunto apparire, emergere da quello che Trump fa.
Giulio Piantadosi, torniamo in Spagna. Dicevamo che in Spagna si è alzata più di una voce sulla possibilità che dietro questo scandalo ci siano gli Stati Uniti, e non è solo l'opposizione, tra l'altro. Chi denuncia il possibile intervento di Washington?
A sollevare il sospetto è stato il portavoce di Schierda Unita, cioè il partito alla sinistra, il partito di sinistra alleato dei socialisti al governo. Il deputato Enrique Santiago ha accusato direttamente per due volte gli Stati Uniti di avere un interesse politico, e ha puntato il dito proprio contro l'ambasciatore, perché il nuovo ambasciatore in carica da febbraio si è riunito appunto in tre mesi con il leader dell'opposizione Alberto Núñez Feijóo del Partito Popolare, con il leader dell'estrema destra con il leader di Vox Santiago Abascal, però ancora non si è riunito con il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. Ora dall'ambasciata rispondono che è Sánchez che sta evitando in tutti i modi l'incontro. Rimane il fatto che esiste questa ostilità, no, del governo di Washington verso Madrid, e non è un caso. Ma è anche vero che incontrare il leader dell'opposizione e dei principali partiti è uno dei compiti ufficiali di un ambasciatore, in questo non c'è niente di strano. Rimane strano che invece tra i due governi non ci sia, tra il governo di Sánchez e il nuovo ambasciatore non ci sia stato ancora un incontro formale. Questo è il sintomo che la tensione tra le due capitali esiste ed è molto forte.
Roberto, prima facevamo appello alla diplomazia statunitense, mettiamola pure un po' tra virgolette, ma gli Stati Uniti hanno nella storia recente anche una lunga sfilza di azioni di intervento cosiddetto esterno per destabilizzare un governo considerato nemico. Non parliamo di casi eclatanti come il Venezuela con la cattura di Maduro oppure l'embargo contro Cuba, ma di ingerenze realizzate quasi in segretezza. Quali sono i due oppure i tre casi più esemplificativi da questo punto di vista?
Ma allora, due casi, tra l'altro uno non è un paese nemico. Allora, sicuramente l'Ucraina, che è l'antica alleata, il paese cui gli Stati Uniti e Joe Biden hanno dato centinaia di milioni di dollari per la guerra contro l'invasione russa. Allora, arrivato Trump alla Casa Bianca, ha iniziato un balletto di minacce, no, nei confronti di Volodymyr Zelensky per costringerlo a far finire la guerra. Lo ricordo, Trump aveva detto che sarebbe stato capace di far finire il conflitto tra Ucraina e Russia in 24 ore. Quindi minacce di tagli di fondi, fine del passaggio di intelligence americana a quella ucraina, anche un linguaggio molto duro nei colloqui diretti con Zelensky. Insomma, ce lo ricordiamo tutti, no, come Zelensky venne accolto da Trump e J.D. Vance alla Casa Bianca. L'obiettivo di piegare Zelensky non è riuscito, e direi per due motivi. Da un lato il Partito Repubblicano Americano è saldamente pro Kiev, e poi di mezzo c'è la NATO che continua ad appoggiare l'Ucraina in funzione antirussa. L'altro episodio è Haiti. Allora, lo scorso febbraio navi da guerra americane sono arrivate al largo della costa di Port-au-Prince. In quel momento a Haiti c'era una tensione molto alta, ci si avvicinava alla scadenza del mandato del Consiglio presidenziale. Poi il mandato è scaduto il 7 febbraio e ha lasciato al potere il primo ministro che è sostenuto dagli Stati Uniti. Allora, la presenza delle navi da guerra era, come dire, una dimostrazione di forza da parte di Washington, che voleva imporre la propria influenza e spingere il Consiglio presidenziale a dimettersi, cosa che poi è avvenuta. Più in generale, però, direi che tutta la questione dei dazi è stata gestita da Trump come strumento di pressione politica nei confronti di molti paesi, attenzione, anche di quegli amici, vedi l'Unione Europea e vedi per esempio anche la Svizzera, no? Cosa è successo nello scambio e quello che Trump appunto ha imposto proprio a livello di dazi, di tariffe alla Svizzera.
Ecco, noi siamo quasi in chiusura, un'ultimissima domanda, proprio una battuta con Giulio Pantadosi, per restare sulla storia dell'ingerenza americana nel mondo. In Spagna l'ingerenza statunitense si è avuto anche durante il franchismo, ci ricordi quando?
Ma anche prima, perché la Spagna è un paese profondamente anti-americano. Alla fine dell'impero spagnolo, l'impero spagnolo è stato smembrato dagli Stati Uniti con la guerra di Cuba a fine dell'Ottocento. Poi gli Stati Uniti sono intervenuti nuovamente in Spagna per salvare il regime di Franco dopo la Seconda Guerra Mondiale, permettendo che resistesse l'ultimo regime fascista d'Europa, ma poi sono tornati ad intervenire dopo la morte di Franco, quando il regime voleva mantenere il potere e, diciamo, asserragliarsi. Invece gli Stati Uniti sì, ebbero un ruolo importante e positivo, perché aiutarono la transizione attraverso il re e garantizzarono il ritorno della democrazia, accettando anche la legalizzazione del Partito Comunista Spagnolo.
Pedro Sánchez, finora voce critica in Europa contro le politiche di Donald Trump e l'uso della forza nei conflitti internazionali, si trova ora ad affrontare una delicata crisi politica interna, l'indagine che coinvolge l'ex premier socialista Zapatero per presunti finanziamenti illeciti, traffico di influenze e falsificazione di documenti. L'indagine naturalmente avrà il suo corso. Noi intanto oggi abbiamo cercato di sondare possibili pressioni o interessi statunitensi dietro lo scandalo, ma sono tutte ipotesi, estendendo il discorso alla storia dell'ingerenza americana in contesti esterni al fine di destabilizzare governi considerati nemici. Ovviamente molte le questioni sono ancora aperte, ma grazie ai nostri ospiti Giulio Pantadosi e Roberto Festa abbiamo iniziato a districare alcuni fili. Grazie e a risentirci presto.
Grazie.
Grazie a voi, ciao.
E grazie anche a Cristina Artoni.
A voi, grazie.